Signore. Prendiamo insieme per favore Primo Samuele capitolo 17, il versetto 33. Quest'oggi parleremo di fallimento e di fallimenti. Parleremo anche di promesse del Signore. Sono contento anche della preghiera della sorella che ha un po' confermato il pensiero del cuore. Allora, qui si parla chiaramente di un fatto molto conosciuto, quando Davide vuole andare a incontrare il gigante filisteo e giustamente Saul, viste le dimensioni di Davide e le dimensioni di Golia, dice così: tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin della sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava le gregge di suo padre quando un leone o un orso è venuto a portar via una pecora da gregge. Io l'ho inseguito, l'ho colpito e l'ho strappato la pecora dalle sue fauci. Quando quello si è rivoltato contro di me, io l'ho afferrato per la criniera e l'ho colpito e l'ho ammazzato. Quindi Davide, nella sua giovinezza, aveva sterminato un leone o un orso, dice. E nel versetto 45, sempre nello stesso capitolo, leggiamo: quando incontra il filisteo. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, perché affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Quindi Davide va incontro al filisteo con una certezza, con una grande certezza. Non vediamo in questi versetti paura in Davide ad affrontare il filisteo. Non c'è assolutamente paura in lui. Non è arroganza, no? Non vediamo arroganza, ma il fatto di conoscere in che nome lui stava affrontando questa battaglia. Lui aveva la certezza che Dio era con lui e sapeva che Dio era con lui, il filisteo sarebbe morto. Ed è importante quello che abbiamo letto prima, che Davide riconosce che Dio è con lui dal fatto che dalla sua giovinezza lui aveva sperimentato questa forza nella sua vita e aveva riconosciuto che questa forza non era una forza umana. Un ragazzino, un bambino, non ha la forza di uccidere un leone. E quindi quando Davide affronta il filisteo, l'affronta con una certezza che se Dio era realmente con lui, lui avrebbe fatto la differenza. Non c'è paura in lui. E voi direte: ma che c'entra tutto questo con il fallimento? Prendiamo per favore Numeri, il capitolo 13. Leggiamo il versetto 25. E qui vi è un fatto importantissimo, un patto, una succede una situazione devastante per il popolo di Israele, devastante. Vediamo che abbiamo letto la parte di Davide che ha affrontato il gigante con una grande certezza, e vedremo invece il popolo di Israele in un momento fondamentale non affronterà ciò che i loro occhi vedono con la stessa certezza di Davide, e poi vedremo le conseguenze di tutto questo. È un fatto molto conosciuto, Numeri 13:25 dice, quindi sono al confine con la terra promessa, dice, tornarono, e quindi per farla corta, Mosè manda gli esploratori nella terra promessa affinché potessero fare un resoconto di come organizzare l'entrata nella terra promessa. E già questa mattina facevo una riflessione su questo aspetto che un po' non l'avevo mai fatta, no? Mosè quindi chiede un resoconto nella terra promessa, no? E già questo aspetto di mandare 12 persone a vedere la situazione della terra promessa è già un rischio, no? Che si prende, perché quando tu mandi 12 persone e queste 12 persone che erano rappresentanti di ogni tribù, non tutti avevano una conoscenza di Dio uguale, e quindi entrano e vedono quello che la terra promessa offriva, e quindi ritornano, no? E vi è questa altura, no? Questa famosa altura che si chiama Kadesh, che è un luogo storico tremendo per il popolo di Israele. E dice, tornarono, quindi questi 12 tornano dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni. Quindi avevano risieduto per 40 giorni nella terra di Canaan. E andarono a trovare Mosè ed Aaron e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Paran a Kadesh. Davanti a loro e a tutta l'assemblea fece un resoconto e mostrarono loro i frutti del paese. Quindi erano in un luogo privilegiato in quanto avevano visione, no? Su Canaan. Quindi portarono i frutti di Canaan. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate, grandissime, e là abbiamo visto i discendenti di Anak, che erano dei giganti. Gli Amalechiti abitano la regione di Negev, gli Ittei, i Gibusei, gli Amorrei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano. Allora interviene Caleb. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè. Il popolo iniziava a avere paura. Diceva: quanti sono questi? Allora Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Vedete in Caleb questa certezza. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire con questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura, erano dei giganti. Inoltre là abbiamo visto i giganti discendenti di Anak, che abbiamo detto prima, provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette. E così dovevamo sembrare a loro. Poi leggiamo 14:6. Quindi questo resoconto che fecero gli altri 10 esploratori. Interviene Giosuè, figlio di Nun. Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Jefunè che erano tra coloro che avevano esplorato il paese e si stracciarono le vesti. E parlavano così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Soltanto, attenzione, non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiamo paura di loro. Ora tutta l'assemblea parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Poi l'Eterno disse a Mosè, e qui Dio interviene. Poi l'Eterno disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando rifiuteranno di credere? Rifiuteranno di credere dopo tutti i miracoli che ho operato in mezzo a loro. Mosè disse all'Eterno: ma lo udranno gli egiziani di mezzo ai quali tu hai fatto salire questo popolo per la tua potenza? Lo faranno sapere agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Eterno, sei in mezzo a questo popolo, che ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nuvola sta sopra di loro, che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama parleranno dicendo: perché l'Eterno non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di dargli e li ha uccisi nel deserto. Questa è l'intercessione di Mosè verso Dio affinché Dio non distrugga tutto il suo popolo. Vi ricordate che quando il popolo di Israele aveva costruito il vitello d'oro, Mosè aveva interceduto presso il Signore. Vedete, Caleb e Giosuè videro le stesse identiche cose che gli altri figli di Israele avevano visto. Non è che Caleb e Giosuè avevano visto qualcosa di diverso. Caleb e Giosuè non dissero: non ci sono i giganti. Caleb e Giosuè dissero: ci sono i giganti. Li videro, li avevano visti come gli altri 10. Ma quello che fece la differenza tra Caleb e Giosuè e gli altri 10 è la prospettiva in cui videro i giganti Caleb e Giosuè. Noi sappiamo che questa disubbidienza, questa presa di posizione del popolo di Israele costò che tutta quella generazione che era uscita dall'Egitto non vide la terra, cioè non entrò nella terra promessa. Persino Mosè la vide solo da lontano, ma non vi poté entrare. Gli unici che uscirono dall'Egitto ed entrarono nella terra promessa furono Caleb e Giosuè. Sapete, Davide e Caleb sono sulla stessa linea parentale, no? E io penso che la certezza che Davide aveva sentito tramandato da Caleb, che aveva affrontato questi giganti, lui prese la forza anche nel conoscere come Dio in passato aveva già operato verso i giganti. Quindi c'è questo gigante, questi giganti che misero paura, e questa mancanza di fede in Dio, Dio si arrabbiò moltissimo per il fatto che hanno visto grandi miracoli, hanno visto il braccio dell'Eterno mosso verso di loro, hanno visto il mare aperto e gli egiziani che morirono dentro, hanno visto la manna del cielo, le quaglie, hanno visto la provvidenza di Dio, eppure continuano a non credere in me. E questa presa di posizione costò praticamente il fatto che nessuno di loro entrò, e costò che loro girarono nel deserto per 40 anni. Una disobbedienza delle conseguenze drammatiche per questo popolo. Abbiamo parlato di fallimento. Vi fu un grande fallimento. Questo fu un fallimento drammatico per il popolo di Israele. E il fallimento provoca lo scoraggiamento. Io immagino quel momento, no? Immagino il desiderio, no? Di Giosuè, no? Di Caleb, di entrare, andiamo, Dio è con noi. Dio è con noi. Lo stesso Dio che ci ha liberato dagli egiziani, Dio lo farà ancora. Dio ha detto che ci darà in mano questa terra, è per noi. Quindi andiamo con certezza, Dio è con noi. Dice che quando videro che il popolo era in pieno, si stracciarono le vesti dal dolore. La incredulità di tutti gli altri 10 che portarono questo resoconto, il dolore di vedere la loro incredulità, si stracciarono le vesti. Vi fu un grande fallimento per Israele. Io penso che sia un grande fallimento per Mosè in quel momento. Noi come cristiani, come figli di Dio, possiamo fallire. Io penso che ognuno di noi viva dei fallimenti come figli di Dio. Come cristiani falliamo come genitori in tanti aspetti. Come cristiani falliamo come mariti. Come cristiani falliamo come mogli. Come cristiani falliamo come figli. Quanti progetti da noi portati avanti sono falliti? Quanti aspetti della nostra vita, quanti investimenti di tempo nella nostra vita sono falliti? Quanti progetti abbiamo visto fallire davanti ai nostri occhi? Se pensiamo solo all'investimento di tempo nell'educare i nostri figli, poi accadono delle cose, accadono delle situazioni in cui tutto il nostro investimento di tempo, di stare nelle ginocchia davanti a Dio, si sgretola tutto davanti ai nostri occhi. Vediamo i nostri figli che disubbidiscono, che si comportano male, che non vogliono ascoltarci. Vediamo i nostri figli attratti dal mondo. Viviamo dei fallimenti come cristiani. Vediamo che i nostri rapporti anche matrimoniali, Dio ordina, vuole che siano fatti in una determinata maniera, vuole che un marito sia in una determinata maniera, che la moglie sia in una determinata maniera, e vediamo fallimento. Anche come cristiani che amiamo Dio, vediamo fallire i nostri progetti davanti ai nostri occhi. E quando falliamo miseramente, quando succede una situazione nella nostra casa, dove vediamo che dove abbiamo investito tempo, dove pensavamo che era giusto così, si sgretola. Vediamo davanti ai nostri occhi il nostro fallimento. Vi è un grave pericolo. Vi è un grave pericolo. Che il fallimento apre la porta allo scoraggiamento. E quando falliamo, siamo un po' come quel popolo di Israele che vedeva giganti. Viviamo uno scoraggiamento. Quando vediamo le cose che non vanno, come abbiamo tanto pregato. Vedi, io ho la certezza che ognuno di noi prega per i figli e ha questo desiderio di vedere i nostri figli crescere nella via del Signore. Ognuno di noi, ogni moglie, abbia il desiderio di vedere un marito spirituale, una guida di casa sua, un uomo veramente da Dio che possa guidare la famiglia, come ogni marito ha desiderio che la sua moglie possa essere una donna da Dio. E ogni marito e moglie vogliono essere uno. ma vediamo che spesso questo procedimento fallisce, vediamo che spesso le circostanze di questa vita fanno sgretolare ogni nostra situazione davanti ai nostri occhi. E spesso ci scoraggiamo. E lo scoraggiamento porta a una cosa, a dimenticare tutto quello che Dio ha operato nel nostro mezzo. Quando vediamo fallire i nostri propositi, i nostri desideri, che sono anche da Dio, io sono certo che uno di noi ha desideri spirituali, che la propria, il massimo desiderio è che possiamo dire io e la mia casa servirebbe l'Eterno, che vogliamo vedere i nostri figli crescere, essere esempi già oggi nelle nostre scuole, affinché si possa vedere chiaramente l'impronta di Cristo in questi ragazzi. Ma spesso, nonostante tutto quello che noi investiamo nel tempo di amarli, di accudirli, di pregare per loro, vediamo che spesso prendono strade che noi non vorremmo che prendano. I nostri progetti falliscono, come falliscono di vedere male il nostro marito un uomo da Dio veramente, la nostra moglie che sia sottomessa, che possa essere, vivere una sottomissione biblica, che gli possa essere pace nella nostra casa. E vediamo che le circostanze fanno sì che spesso tutto ci crolla davanti agli occhi e noi ci scoraggiamo. Iniziamo a vedere questi giganti e i giganti ci bloccano, ci fermano, perché iniziamo ad avere paura. Iniziamo a avere paura e non ci ricordiamo come quel popolo di Israele che aveva visto grandi miracoli, aveva visto un Dio potente che aveva manifestato la sua gloria in mezzo al suo popolo. E io posso dire che Dio ha manifestato quella gloria, l'ha manifestata attraverso di me e nella mia casa, come ognuno di voi potete dirlo. Dio si è manifestato in voi come in me, ma spesso lo scoraggiamento, il fallimento dei nostri propositi fanno sì che ci scoraggiamo e iniziamo a dimenticare. Il popolo di Israele aveva un problema, dimenticava. Noi abbiamo un problema, dimentichiamo. Ha detto giusto in preghiera la sorella, credere nelle promesse che Dio ha fatto, quello stesso Dio che era ieri e oggi lo sarà anche domani, e quello che Lui ha promesso, Lui lo farà. Spesso cadiamo nel peccato, cadiamo in peccati che non vorremmo mai cadere. Nessuno di noi esce di casa, mi auguro, no? Esce di casa, quest'oggi farò questo peccato, ma delle volte noi cadiamo in dei peccati. E delle volte il dolore che proviamo di aver disubbidito a Dio, di aver provocato un dolore in noi stessi, alla fine abbiamo rattristato lo Spirito di Dio dentro di noi. E se noi siamo responsabili davanti a Dio, quando pecchiamo noi siamo dilaniati dal dolore. Quante volte diamo risposte brutte, no, a un nostro fratello, provochiamo dolore a una nostra sorella, abbiamo dei comportamenti sbagliati, disubbidiamo la volontà di Dio, prendiamo strade sbagliate, e quando lo Spirito Santo ci parla il nostro cuore, hai peccato, noi sentiamo questo peso dentro di noi. E in questo caso è importante che, come spesso parliamo delle promesse di Dio in tanti altri aspetti meravigliosi, dobbiamo credere alle promesse di Dio. Quando dice che noi, quando andiamo a Lui confessando il nostro peccato, Lui libererà il nostro cuore e perdonerà il nostro peccato, e lo farà subito. Spesso quando cadiamo nel peccato, il dolore di quel peccato, il fallimento che abbiamo visto, quando noi siamo sicuri quel peccato l'abbiamo debellato dalla nostra vita, Dio mi ha liberato, a un certo punto faccio una caduta, cado, ho peccato contro Dio. E allora in quel momento io entro in una fase di scoraggiamento, e quando entro in una fase di scoraggiamento inizio a aprire le orecchie a ciò che Satana mi dirà. Vi ricordate qualche tempo fa, al mese di luglio, il fratello Domenico predicando disse che Satana inizierà a parlare con cose non vere, inizierà a dire bugie a noi. Lui è un grande bugiardo e inizierà a parlare a noi. inizierà a parlarci, inizierà a farci vedere qualcosa che non è reale. E quando cadiamo nel peccato, e questo è un aspetto fondamentale, nessuno di noi ha il desiderio di peccare, ma purtroppo, finché calpestremo questa terra, noi cadremo. Dice Salmo 144:14, dice: l'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono abbattuti. Quante volte nel dolore di aver peccato entriamo in una fase di scoraggiamento, una fase di dolore, una fase che vediamo solo giganti davanti a noi, ci diciamo: ma quello che ho fatto è talmente grave che Dio non potrà perdonarmi, non posso concepire che io abbia commesso questo peccato. Quante volte abbiamo parlato così? Quante volte abbiamo peccato e neanche noi ci siamo resi conti come abbiamo fatto a cadere in quel tipo di peccato? E in quel momento lo scoraggiamento, il fallimento di quello che è accaduto ci porta ad aprire le orecchie, ed è per questo che la croce cinge la nostra mente in Cristo. Noi iniziamo a dare spazio a Satana, che lui ci parla con le sue verità e ci mostra una realtà che non è reale. E quando noi entriamo in quella depressione spirituale, noi iniziamo a perdere la gioia e iniziamo a non portare più frutto per il regno di Dio. Ma se la parola di Dio ci dice che quando noi cadremo lui sarà pronto a rialzarci, e se la parola di Dio ci ha promesso che noi andremo a Dio confessando il nostro peccato, che andremo confessando il nostro peccato con quel dolore che ci porta a aver disubbidito a Dio, se confesseremo il nostro peccato, Egli è fedele. Quanto grande potrà essere il tuo peccato? Ma il sacrificio di Cristo è stato più grande del mio e del tuo peccato. E se dico che Egli è fedele e giusto di perdonare ogni peccato. Spesso i nostri stessi peccati sono dei giganti davanti a noi. Ma ed è per questo, anche in questo particolare momento, che purtroppo noi affrontiamo, nessuno di noi è contento di affrontare il cuore di Dio rivolto al nostro nel peccato. Ma quando noi andiamo a Dio con il peso del nostro peccato, se la parola di Dio ci dice che Lui è fedele di perdonare ogni nostro peccato, Lui perdona ogni nostro peccato. E se noi diamo retta a Lui, se diamo retta al nemico, Lui inizierà a parlare, e a un certo momento ci convincerà che Dio non ci perdonerà, che Dio non ci vuole lasciare in quello stato. Ma non è questo. Ed è per questo abbiamo letto la parte di Davide. Lui aveva avuto delle esperienze con Dio nella sua fanciullezza, ma Davide non aveva dimenticato quelle esperienze. Davide aveva conosciuto Dio e Davide sapeva che Dio è fedele e sarebbe rimasto lo stesso. Quello stesso Dio che è stato fedele con lui contro il leone e l'orso sarebbe stato fedele con lui anche contro il gigante. Caleb aveva visto Dio manifestarsi aprendo il mare con grandissimi miracoli, aveva visto le piaghe d'Egitto, aveva visto manifestati prudentemente. E se Dio aveva detto che quella terra era per loro, Caleb disse: io non so come faremo, non so se avremo la capacità, ma ho la certezza che Dio ce la farà. E anche noi stessi, davanti ai nostri drammi, davanti ai nostri fallimenti, davanti alle nostre situazioni, però ci scoraggiamo, diciamo: no, i miei figli non saranno mai così, mio marito non cambierà mai, mia moglie non cambierà mai, le certezze non cambieranno mai, perché sono talmente grandi. Io sto guardando ai giganti e non sto guardando a Dio. Ed è per questo che Davide non disse: io vengo davanti a te perché sono forte, perché ho sconfitto il leone, e io vengo davanti a te nel nome del Signore. Che guardiamo le nostre circostanze, le nostre famiglie, le nostre preoccupazioni. Io penso che il desiderio di ogni moglie è quello di avere un marito maturo nelle cose di Dio. Il desiderio di ogni marito è avere una moglie che sia una moglie, un esempio per la propria casa. E il desiderio di ogni genitore è avere un figlio che possa al più presto incontrare Dio. E spesso ci mettiamo lì, ma come faremo? Se Caleb vedeva i giganti, Giosuè vedeva i giganti, vedeva che era un popolo numeroso, lo vedeva. Ma si è posto il problema di come Dio l'abbia fatto. Noi dobbiamo credere alle promesse che Dio ci ha detto. Se Lui dice che sarà con noi, Lui sarà con noi. Se Lui dice che ci perdonerà, se perdona il nostro peccato, Lui perdonerà il nostro peccato. E delle volte ci dimentichiamo, e questo è un aspetto fondamentale, che alla destra del Padre abbiamo un avvocato, e questo avvocato si chiama Gesù Cristo. Quindi io quest'oggi quello che ho a cuore è che noi nelle nostre famiglie possiamo vivere la vera gioia del Signore. E noi sappiamo che questa gioia non è una gioia, e quante volte continuiamo a dirlo, che la gioia non ci viene dal fatto che in banca abbiamo un sacco di soldi, che abbiamo una bella casa. La gioia ci viene perché il Signore regna in mezzo a noi. Noi sappiamo che quanto Dio, quanto Cristo aveva questo desiderio che loro avessero la gioia. Dio vuole che noi siamo nella gioia. Dio vuole che noi siamo nella gioia. E delle volte permettiamo al nemico di parlarci. Permettiamo a lui di dire le cose che non sono. Vi ricordate un aspetto meraviglioso, capitolo 3 di Esdra, bellissimo. Il popolo, parte del popolo di Israele, torna per ricostruire il tempio, vi ricordate? A un certo punto stanno iniziando i lavori, tutti chiaramente i popoli che erano lì, no, si ribellarono a questo aspetto, no? Vollero combattere, dicendo, no, voi non costruite mai niente, no? E loro la fecero, si spaventarono. Ora succede qualcosa di particolare. I profeti Zaccaria e Ageo vanno e iniziano a proclamare la parola di Dio. Iniziano a ricordare il Dio potente che avevano. Questo è fondamentale davanti ai nostri fallimenti, davanti ai nostri macerie spesso, davanti alle nostre situazioni drammatiche nelle nostre case. Non perdiamoci d'animo. Quello stesso Signore, quello stesso Dio che era ai tempi di Neemia, di Esdra, è lo stesso Dio che nelle nostre case vuole elevare un altare al Signore. È importante credere, è importante credere. E questo aspetto, concludendo, di Zaccaria Ageo è fondamentale. Ricordare, parlare di Dio in situazioni avverse, come possiamo? Qual è l'unico modo per poter, davanti alle macerie, davanti a un progetto sbagliato, no? E magari stiamo anche vivendo al nostro comportamento brutto che abbiamo avuto, il nostro peccato, stiamo pure vivendo la disciplina di Dio. Quante volte un peccato non confessato, quante volte un peccato che continua a stare nella nostra vita, fa sì che arrivi la disciplina, come parla Ebrei 12, viene la disciplina sulla nostra vita. E spesso nella disciplina di Dio, ed è chiara a volte, no? Vediamo che Dio ci sta disciplinando, e spesso la disciplina è dura. Spesso la disciplina è dura. Ma anche lì non dobbiamo scandalizzare, non dobbiamo abbatterci. Anche nella disciplina di Dio non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo credere tutti noi stessi che il processo di Dio che ci sta coraggendo non è per il nostro male, ma è per il nostro bene. Dice che Lui ha progetti di bene per noi, per darci un futuro e per darci una speranza. E la nostra speranza, dice la parola, è Gesù Cristo. Quindi veramente vogliamo quest'oggi affidarci a Dio. E voglio ripetere il Salmo 145,14, che gli ho citato in una predicazione poco tempo fa, dice: l'Eterno, Vedete, i nomi che vengono dati sono importanti. Pensate alla vostra situazione, pensiamo alle nostre situazioni che stiamo vivendo, drammatiche, le nostre macerie, i nostri fallimenti, le nostre condizioni che realmente non vanno come dovrebbero andare. L'Eterno, quando usiamo questo termine, l'Eterno, colui che non ha inizio, colui che non ha fine, colui che crea unicamente con la parola, colui che c'è da sempre, ci sarà per sempre, l'Eterno, non un uomo, non l'Apostolo Paolo, non l'Apostolo Giovanni, non Saverio, non Stefano, non chi, l'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e noi cadiamo e rialza tutti quelli che, come, e quando cadono, come sono felici di essere caduti, sono contenti di vivere nel peccato, sono contenti che la loro condizione di vita, che la loro famiglia non è secondo Dio, che c'è, non c'è disciplina in casa, che i nostri figli sono disubbidienti, che il nostro marito non è da Dio, che la nostra moglie non è da Dio. Ma quello che hanno un dolore e un peso per questa situazione, c'è una speranza quest'oggi. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialzano tutti quelli che sono abbattuti. E quanti di noi, mari quest'oggi, siamo abbattuti davanti? Quanto peso ci sta portando la nostra condizione familiare? Quanto peso ci sta portando la condizione dei nostri figli? Quanto peso ci sta portando la condizione del nostro matrimonio che non è secondo Dio? Quanto peso, quante lacrime nascoste? Quante lacrime per i nostri figli, quante lacrime. La parola dice che ogni lacrima viene raccolta dal Signore e non viene dimenticata. Quando sei nascosta in camera tua e stai piangendo per il tuo matrimonio, stai piangendo per i tuoi figli lontano da Dio, stai piangendo per il tuo fallimento, magari tuo marito non ti vedrà, tua moglie non ti vedrà, i tuoi figli non ti vedranno, ma la parola ci dice che Egli raccoglie ogni nostra lacrima. E dice l'altro versetto, i figlioli di molte lacrime non potranno perire. Se vediamo questa condizione nelle nostre case, se siamo abbattuti da ciò che stiamo vedendo, siamo abbattuti dal nostro matrimonio che non è come dovrebbe essere, del nostro modo di comportarci con i nostri figli come dovrebbe essere, se non vediamo i nostri figli biblici, se non vediamo il nostro marito biblico, la nostra moglie biblica, saremo abbattuti. Io mi auguro che ognuno di noi, se vive una condizione, è giusto che sia abbattuto, perché se un figlio non è con Dio è all'inferno, se una moglie non è da Dio è all'inferno, e noi dobbiamo piangere i nostri figli, li dobbiamo piangere anche solo su di quelle sedie, e oggi li vediamo qua e pensiamo che sono salvati, ma non è così, non è una sedia che salva, non è una sedia che salva. Quindi quest'oggi vogliamo aprire il nostro cuore al Signore e vogliamo prendere posizione come prese posizione Davide. Si è ricordato e dice, sai Dre, ero piccolo, ero un giovanetto e quando venne un leone rubò una pecora di mio padre, io cosa feci? Io rincorsi quella pecora, la tolsi via e uccisi il leone. E quando andò contro Golia, vide quest'uomo gigantesco, questa cattiveria gigantesca per lui, disse, lui lasciò l'armatura che gli diedero, perché lui sapeva che non aveva bisogno, perché il Dio avrebbe combattuto per lui. E questo oggi è il mio cuore, perché anche il mio cuore è abbattuto davanti alle tante difficoltà, le tante cose che vedo in casa mia, che non sono ancora come Dio vuole che siano. Io non sono ancora quel marito che devo essere, mia moglie non è ancora quella moglie che deve essere, i miei figli non sono ancora salvati. Ma non voglio perdere la mia gioia, perché la mia gioia è nell'affidarmi a Dio. Io voglio essere come Caleb, io non so, non capisco, non so, sono veramente tanti, sono giganti, noi non siamo così forti come loro, loro sono armati fino ai denti, ma se il Signore ha detto che noi li vinceremo, se il Signore ha detto che noi avremo quella terra, e non permetterono a Satana di parlare alle loro orecchie. Gli altri 10 videro i giganti. I giganti li videro anche Caleb e Giosuè, videro i giganti, videro una realtà, Satana parlò e mostrò una realtà distorta. E come Satana parla dinanzi alle nostre macerie, dinanzi ai nostri problemi, tuo marito non cambierà mai, tua moglie non cambierà mai, non avrete mai pace, non avrete mai gioia, ci sarà sempre guerra in casa tua. Ma questo non è un parlare di un uomo, di una donna che ha conosciuto Dio, perché lo stesso Dio che ha avuto la forza di salvarci avrà la stessa forza, se noi andiamo con questo cuore davanti a Dio, di mettere a posto ogni situazione, se noi confideremo in Dio, in questo grande Dio che non è cambiato, un Dio che è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Dice, ma come può cambiare mia moglie? Come può cambiare mio marito? Il Dio che con la voce ha creato il mare, con la voce che ha creato le stelle, dice le stelle sono venute, ha difficoltà a cambiare un carattere, a cambiare una persona? No. Abbiamo creduto in un grande Dio, Dio grande, Dio potente. Non ascoltiamo le voci di Satana. Non fidiamoci di lui, cingiamo la nostra mente, leggiamo la parola di Dio, abbiamo detto, leggiamo le parole di Dio, ci sono delle promesse per noi, facciamo le nostre. Affinché possiamo vedere la manifestazione di Dio nelle nostre famiglie. Amen.
Amen.
Alziamo i piedi per favore. Alleluia, Signore. A te sia tutta la gloria, Signore. A te sia tutto l'onore, Signore. E noi ti diciamo grazie per la tua santa parola, Signore. Grazie per la potenza, Signore, che noi traiamo da queste tue parole straordinarie, Signore. Noi, Signore, quest'oggi, Signore, vogliamo veramente stare davanti a te con riverenza, Signore. Veramente vogliamo arrivare al punto di, come disse l'Apostolo Paolo, io so in chi ho creduto, io so in chi ho creduto, io ho visto Dio manifestarsi. E quest'oggi siamo davanti alle tante situazioni, anche drammatiche nelle nostre case, Signore, tante situazioni difficili che stiamo vivendo, Signore, ognuno diversa di casa in casa, Signore, davanti ai nostri figli ancora non convertiti, Signore, davanti alle nostre mogli non mature, ai nostri mariti non maturi, Signore. Spesso siamo soli, ci sentiamo soli, abbattuti. Quante volte diamo retta al nemico, Signore, che ci scoraggia, ci butta per terra, Signore. Fa sì che possiamo entrare in quella depressione spirituale, Signore. E abbiamo paura, Signore. Abbiamo paura come il tuo popolo, Signore. Che vede quei giganti, Signore, di quel popolo numeroso, Signore. E la paura fece sì che non ricordò più la tua manifestazione del passato, Signore. Noi ti ringraziamo che questa sera, quest'oggi, questa mattina ci vuoi incoraggiare, Signore. Ci vuoi incoraggiare a guardare a te, Signore. Non a guardare i giganti, ma che possiamo alzare, che possiamo elevare il nostro sguardo a te, Signore. Possiamo affidarci a quel Dio potente, Signore. Non, Signore, per arricchirci, Signore. Non per cose terrene, Signore, per cose mondane, Signore. Gesù ci ha promesso un aspetto fondamentale, la gioia, Signore. E noi sappiamo, Signore, che unicamente portando frutto noi possiamo avere la tua gioia, Signore. Ed è per questo, Signore, che noi questa la premiamo, la desideriamo, Signore. Noi non vogliamo altro veramente che te, Signore. La tua manifestazione nei nostri figli, Signore. Tu ti possa rivelare, Signore, a loro, Signore. Come ti rivelasti a Davide in tenera età, Signore. Che loro possano avere una concezione chiara di te davanti all'istruzione della vita, Signore, dinanzi ai loro peccati, Signore, dinanzi ai nostri peccati, Signore. Questo noi possiamo alzare lo sguardo verso di te, Signore. Aprire il nostro cuore, alzare il nostro braccio, Signore. E la quale tu ci rialzerai se avremo un cuore abbattuto davanti a te, Signore. E noi, Signore, davanti ai nostri peccati continui, Signore. Anche nella disciplina che tu ci stai dando nella nostra vita, Signore. Non vogliamo scoraggiarci, Signore. Ricordarci che tu ci ami, Signore. E questa disciplina, per quanto possa far male per questo tempo, Signore, siamo certi che porterà frutto per il tuo regno, Signore. Tu ci vuoi elevare, ci vuoi far crescere di statura, Signore, affinché la nostra vita possa essere di benedizione per i nostri fratelli e per le nostre sorelle, Signore. Usati, Signore, ti prego, Signore, usati in questa chiesa, Signore, manifestati, Signore, in noi, Signore. Rivela, Signore, sempre di più, Signore, la tua presenza, Signore.
affinché, Signore, veramente noi possiamo traboccare di te, Signore. Possiamo traboccare di te, Signore. E che la nostra fede possa crescere di giorno in giorno. Veramente ci bagni della tua santa parola, Signore. E non ascoltando le menzogne del nemico, Signore. È vero, Signore, anche col tuo figlio Gesù, dopo 40 giorni e 40 notti lui ebbe fame. E Satana gli portò, Signore, delle verità distorte, Signore. Si sembravano verità. Ma il tuo figlio Gesù rimase fermo nella tua parola e disse: sta scritto. E noi vogliamo appellarci alla tua parola, Signore. Veramente, Signore, innanzi veramente alle nostre famiglie, io ti prego per ogni marito in questo luogo, Signore. Per ogni marito, Signore, che voglia essere un marito biblico, Signore. Un marito che disciplina i suoi figli, Signore. Che educa i suoi figli, Signore. Che sia presente solo in casa sua, Signore. Che possa insegnare, possa essere esempio per la propria moglie, che possa essere la guida chiara, Signore. E ogni moglie, Signore, possa essere l'aiuto convenevole del marito, Signore. Che ci sia la tua opera nelle nostre case, Signore. Manifestati, Signore. Fa che noi, Signore, il nostro scopo è veramente ergere un altare a te, Signore, nelle nostre case, Signore. Ricercare la tua presenza, Signore. Grazie Padre, io ti ringrazio profondamente nel mio cuore, Signore. Grazie per i miei fratelli, le mie sorelle che aprono il loro cuore, Signore. Con sincerità, Signore, mostrando la realtà della propria condizione, Signore. Affinché tutti insieme possiamo pregare uno per l'altro, Signore. Possiamo incoraggiarci, Signore. Come davanti, Signore, lo scoraggiamento, Signore, che il tuo popolo nella ricostruzione del tuo tempio, Signore, a Genova, Zaccaria, due tuoi profeti, andarono e incoraggiarono con le tue promesse, Signore. Fa che anche noi possiamo incoraggiare i nostri fratelli, non con buoni consigli, ma con la tua parola, Signore. Quando sentiamo una casa a incoraggiare, possiamo incoraggiare, possiamo non guardare i giganti e le problematiche, ma possiamo guardare a te, Signore. Quel Dio immutevole, Signore, non è cambiato, che è lo stesso, ieri oggi lo sarà anche domani, Signore. Ti preghiamo per ogni bambino, ogni ragazzo che è qui presente, Signore. Ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo, Signore. Dacci quel cuore che è per Giobbe, Signore, che quando i suoi figli andavano a fare delle feste, lui già pregava, offriva sacrifici per chi avrebbe perdono per quello che avrebbero, non sapeva neanche se avrebbero peccato. Dacci un peso, Signore. Dacci un peso sempre crescente, Signore. Ti ringrazio, Padre, per il tuo amore. Nel nome di Gesù. Amen.